Sintonizzate e sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza, questa è l'info del lunedì mattina. Ce ne andiamo in Cisgiordania per fare un po' un aggiornamento della situazione, non solo in Cisgiordania ma anche a Gaza. Pronto, ci senti?
Sì, pronto, ciao.
Ciao, allora mi sembra che si senta abbastanza. Quindi insomma quello che ti volevamo chiedere innanzitutto è anche un aggiornamento sulla situazione in Cisgiordania, perché leggevo che già ieri insomma ci sono stati dei raid israeliani, hanno arrestato decine di persone, e insomma continua la pressione in Cisgiordania da parte sia dei coloni che dell'esercito.
Sì, certo, continuano sempre i raid, continua la violenza come dici tu, sia da parte dell'esercito che da parte dei coloni, e anche con metodi molto violenti. Per esempio un paio di settimane fa è stata fatta saltare in aria una macchina a Jenin con dentro quattro persone, per cui cioè, si parla davvero proprio di bombardamenti aerei addirittura in alcuni casi. E poi appunto sempre questi arresti di massa, cioè arresti appunto in grandi quantità. E ovviamente bisogna ricordare sempre la situazione dei prigionieri politici. Proprio ieri sera è morto Walid Dakka, che è questo prigioniero che è rimasto nelle carceri israeliane per 38 anni e ieri è morto, era un malato di cancro, un malato terminale, e aveva scontato la sua pena di 37 anni, poi gli israeliani l'hanno tenuto per altri 2 anni e ieri è morto in carcere. E per cui appunto è molto preoccupante la situazione dei prigionieri politici, e stanno venendo fuori sempre più report anche da parte di medici israeliani, whistleblower, che parlano delle condizioni dei prigionieri palestinesi e della Cisgiordania, ma soprattutto di Gaza. Quindi persone che sono tenute in questi appunto prigioni, in questi ospedali di campo vicino a queste basi militari, e sono persone che sono tenute 24 ore su 24 legate, bendate, e per questo sono state dovute cioè le loro mani e le loro gambe sono state in alcuni casi amputate, perché erano legati 24 ore su 24, sono nutriti con delle cannucce, quindi liquido nutritivo dato attraverso delle cannucce via bocca, hanno dei pannolini perché non è dato loro permesso di andare in bagno, per cui si parla di veri e propri crimini di guerra. Insomma, la situazione nelle prigioni, in particolare i prigionieri che sono rapiti a Gaza, ma anche nelle prigioni insomma comuni, ci sono sempre più persone che muoiono per le torture o per negligenza medica.
Senti, a proposito di quello che sta succedendo, l'ospedale Al-Shifa è stato sostanzialmente distrutto e reso inoperativo da parte dell'esercito israeliano, che sembra aver abituato anche l'opinione pubblica a considerare gli ospedali come un obiettivo militare. Quando la prima volta hanno bombardato Al-Shifa facendo più di 100 morti c'è stata insomma una certa indignazione. Adesso da quello che si sa hanno veramente non solo distrutto l'ospedale ma anche fatto addirittura più vittime della prima volta che lo hanno bombardato. Questo insomma in qualche modo ci rimanda a una volontà precisa di rendere Gaza sostanzialmente inabitabile, e come poi si concilia anche con il ritiro apparente di alcuni battaglioni dell'esercito, probabilmente quello che supponiamo noi, perché si stanno rischierando verso il Libano.
Sì, allora, come dici tu, praticamente tutto il sistema sanitario a Gaza è stato distrutto, quasi tutti gli ospedali sono stati distrutti in parte o totalmente, come Al-Shifa, ed è proprio, cioè, nel senso, è proprio l'impunità di Israele, che all'inizio almeno ci provava a inventare delle scuse, insomma, dire sì, ma qui c'è una Al-Shifa, ci sono le basi, c'è una base militare di Hamas. Ora semplicemente distrugge gli ospedali senza insomma senza neanche portare delle prove, e come dici tu fa parte del piano di rendere Gaza totalmente inabitabile, che è quello che il chirurgo Ghassan Abusitta dice sempre. Distruggere gli ospedali vuol dire rendere un territorio inabitabile, quindi è un dispositivo di pulizia etnica. Per quanto riguarda invece il ritiro dell'esercito da Khan Yunis e dal sud, è effettivamente avvenuto, anche se appunto il nord resta comunque inaccessibile, ci sono ancora delle truppe al nord, quindi è stata smobilitata la 98esima divisione, però diciamo il generale Gallant ha già detto che è, come dire, il preludio per l'attacco a Rafah via terra, e il generale delle forze armate Halevi ha detto che comunque la guerra non finirà presto a Gaza, che insomma il massacro sostanzialmente continuerà, per cui non si sa bene perché sono state smobilitate queste truppe. Insomma, non è molto rassicurante quello che dicono i generali israeliani. È vero che al Cairo continuano comunque le negoziazioni tra Hamas e Israele, appunto mediate. Queste negoziazioni che in realtà vanno avanti da 6 mesi e insomma non si sa bene cosa succederà. Sicuramente la guerra continuerà, portando altra distruzione, altra morte.
Ecco, a proposito di pulizia etnica, l'infame sindacato israeliano Man, che organizza i lavoratori palestinesi in Israele e nei territori occupati, ha rivolto recentemente un appello ai rappresentanti europei per richiedere la riammissione di 200.000 lavoratori palestinesi della Cisgiordania in Israele e negli insediamenti dei coloni, in edilizia, agricoltura e industria. Il punto di vista di questo sindacato è quello dell'interesse nazionale israeliano ad avere forza lavoro a basso costo, e viene citato il fatto che negli insediamenti è stata riammessa la manodopera palestinese senza problemi di ordine pubblico, quindi questo è il tenore, diciamo, del comunicato. Però evidenzia da un lato le condizioni tremende di lavoro dei palestinesi anche in Cisgiordania, e dall'altro il fatto che c'è questo progetto comunque da parte della destra di arrivare alla completa colonizzazione del resto della Palestina, espellendo i lavoratori palestinesi sostituendoli con lavoratori indiani e africani. E questa constatazione fa il paio con le riflessioni contenute in un interessante testo comparso in Italia in un opuscolo, anche su un sito che si chiama Il Rovescio, in cui questo testo si intitola Dalla parte degli Untermenschen, e si legge che i palestinesi non sono proletari che il capitalismo israeliano vuole sfruttare, ma indigeni che il colonialismo sionista vuole eliminare. E quindi il furto non è più del tempo del lavoro, ma dello spazio. Più il sistema coloniale riesce a fare a meno della forza lavoro indigena, più le masse colonizzate diventano eccedenti. Ti volevo chiedere un commento su questo.
Certo, beh, è assolutamente così. Allora, il colonialismo sionista è diverso da altri tipi di colonialismo. Si parla di colonialismo di insediamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo scopo principale del colonialismo sionista è quello di appropriarsi della terra, eliminando in un modo o nell'altro la popolazione indigena. Quindi differisce da altri tipi di colonialismo che invece hanno come scopo, come logica centrale, lo sfruttamento della popolazione indigena come forza lavoro e via dicendo. Invece il progetto sionista sin dall'inizio si è caratterizzato proprio per questa logica dell'eliminazione della popolazione indigena, e sin dall'inizio, sin dai primi le prime colonie che sono state create, appunto le prime colonie sioniste che sono state create in Israele, sin da subito c'era questo tentativo di rimpiazzare la manodopera palestinese con la manodopera ebraica, insomma con i nuovi migranti e via dicendo. Sempre appunto il ruolo dei sindacati è stato sempre centrale in questo processo. Quindi assumere meno lavoratori palestinesi e sempre più lavoratori ebrei in quel caso, e in quest'altro caso appunto indiani o thailandesi. Per cui sì, diciamo, non è sorprendente, fa parte della storia del sionismo, del colonialismo di insediamento sionista sin dalle origini. Però è vero che comunque tuttora la società, insomma l'economia palestinese, israeliana, è molto in realtà basata sulla manodopera palestinese, che viene sfruttata ovviamente. Parliamo di condizioni di lavoro che non sono equiparabili alle condizioni di lavoro dei dei cittadini israeliani.
Certo, e ricordiamo anche però che appunto dall'inizio, diciamo, di questa guerra e di questo genocidio si sono intensificate ulteriormente le azioni anche da parte dei coloni in Cisgiordania, di blocco per esempio proprio dei palestinesi che si recano nei campi o nei pascoli dove appunto hanno gli animali. Cioè queste operazioni di blocco sono aumentate, sono stati sequestrati ettari di terra da parte dei coloni, e ricordiamo anche che comunque il territorio della Cisgiordania è molto appetibile perché è la regione più fertile della Palestina.
Sì, certo, questo ovviamente l'espansionismo del coloniale israeliano, nel senso, ha i suoi avamposti nelle colonie e quindi anche in questi coloni che sono estremamente violenti, però è un progetto che è totalmente supportato dal governo israeliano, insomma è tutto lo scopo del progetto sionista quello di accaparrarsi, insomma, tutto il territorio della Palestina storica, che le colonie in realtà sono molto, cioè, hanno un appoggio finanziario, economico, ma anche ideologico molto importante in tutta Israele.
Sì, infatti proprio la storia dell'Istadrut, il sindacato, il principale sindacato sionista, esatto. E si fonda proprio sulla tutela, per così dire, del lavoro ebraico, insomma, a scapito dei palestinesi. Ti volevo riportare alla situazione di Gaza e alla posizione degli Stati Uniti, che, diciamo, attraverso Kirby, che è il portavoce, ha manifestato tutta la sua ambiguità, perché Kirby ha detto subito dopo la morte dei 7 cooperanti, che peraltro ha dimostrato anche lo sguardo coloniale suprematista, insomma, che viene dagli Stati Uniti e dall'Occidente tutto rispetto a quello che sta accadendo, perché insomma si sono contriti solo in questa occasione, ha detto chiaro e tondo che comunque Israele non sta violando i diritti umani facendo quello che sta facendo a Gaza. È proprio lo stesso giorno in cui appunto c'è stato la morte di questi 7 cooperanti, e Biden stava facendo pressioni sul Congresso perché approvasse una vendita di F-15 da 18 miliardi di dollari a Israele. Quindi di fatto, insomma, la politica statunitense è una politica che sta semplicemente guardando alle elezioni di novembre, ma in realtà il sostegno rimane indefettibile al progetto sionista.
Sì, è esattamente come dici tu, diciamo il supporto militare, il supporto economico insomma, degli Stati Uniti a Israele resta, non è messo in discussione. Ovviamente, insomma, qualcosa andava detto dopo la morte di questi operatori umanitari, però appunto in realtà non è stata versata una parola né per le 33.000 persone che sono state brutalmente uccise, tra cui tra l'altro 150, cioè più di 200 altri operatori umanitari che erano semplicemente palestinesi, per cui appunto non è stato detto niente. Però diciamo sì, appunto il supporto militare continua. Tra l'altro è interessante anche capire che tipo di tecnologia militare viene utilizzata da parte di Israele. Sappiamo che anche l'Italia, tra l'altro, continua a vendere, a commerciare armi e tecnologia militare con Israele. E vorrei portare l'attenzione su un report che è stato pubblicato appunto qualche giorno fa sull'uso delle intelligenze artificiali da parte di Israele nella guerra a Gaza.
Il progetto Lavender.
Ovvero vengono esatto, il progetto Lavender, sono utilizzate diverse intelligenze artificiali, un'altra che si chiama Gospel, un'altra che si chiama Where's Daddy, per cui anche questo gusto
dell'orrido proprio.
Dell'orrido. E quindi queste tecnologie, queste intelligenze artificiali che sostanzialmente automatizzano l'uccisione delle persone, quindi attraverso un sistema di appunto profilo, cioè di appunto identificazione sulla base di parametri che non sono molto chiari, una persona viene identificata come combattente di Hamas sulla base di alcuni parametri, ma c'è un margine di errore molto elevato. E quindi è un algoritmo che seleziona chi viene chi appunto potrebbe insomma essere ucciso. Tra l'altro, per ogni combattente, tra virgolette, identificato, è possibile uccidere tra i 20 e i 100 civili. Per cui appunto l'algoritmo seleziona chi può essere ucciso, chi dovrebbe essere un presunto combattente, e un essere umano dovrebbe poi verificare appunto effettivamente l'identità di questa persona. Sta di fatto che non è così, appunto l'operatore umano, il soldato, decide in 20 secondi. E quindi insomma, l'uso di queste intelligenze artificiali ha portato sostanzialmente all'uccisione di migliaia di persone in modo assolutamente indiscriminato. Questo è il tipo di tecnologie, questo è il tipo di industria bellica con cui anche l'Italia commercia.
Sì, abbiamo parlato anche a questi microfoni di alcune di queste tecnologie e di questa forma di genocidio automatizzato, che così è stato giustamente definito. A tal proposito, oltre alle analisi, le osservazioni che giustamente stavi portando avanti anche sui commerci di armi tra Italia e Israele, c'è proprio la questione dell'implementazione di queste tecnologie, che poi ha ricadute anche qua in Italia, nelle nostre città, cioè i sistemi poi di intelligenza artificiale sperimentati in Israele troveranno poi anche il loro ambito di implementazione a queste latitudini. E ti vorrei chiedere un commento su un altro dispositivo, che è quello Red Wolf, implementato proprio a Hebron, che è una città dove c'è come dire una segregazione netta tra settori. E in particolare è molto noto il checkpoint 56, che è una barriera di ferro con tornelli e almeno 24 dispositivi di sorveglianza audiovisiva. Al posto di blocco i palestinesi vengono scannerizzati da telecamere ad alta risoluzione, e i soldati usano anche un'app, che in questo caso invece si chiama, se non sbaglio, Blue Wolf, con la quale praticamente scansionano i volti e li aggiungono ad un database. Quindi Red Wolf nelle telecamere al checkpoint, più questo Blue Wolf nelle mani direttamente dei soldati, tutti quanti vanno a creare questo archivio in cui quello che emerge è che l'elemento di pericolo è semplicemente l'essere palestinese.
Fantastico, allora, non avevo mai sentito di questo dispositivo, e ti ringrazio per non c'è mai fine all'orrore. Comunque sì, è esattamente questo il problema, nel senso, pericolosità dei palestinesi è proprio l'essere palestinesi, è la presenza stessa, l'esistenza dei palestinesi che è pericolosa per il progetto sionista, che come dicevamo il cui scopo è quello di accaparrarsi tutta la terra. Per cui c'è una criminalizzazione dell'esistenza stessa, che è proprio il motivo per cui esistono degli slogan all'interno della resistenza palestinese del tipo esistere è resistere. Si parla proprio di una resistenza di base, che consiste nello stare in vita e nello stare nella terra, per cui appunto insomma c'è questo progetto di eliminazione, per cui cioè, siamo a un livello di lotta che è molto basilare, insomma.
Importante mettere in luce, anche perché anche a queste latitudini vediamo come il nemico interno, il nemico pubblico ormai è chiunque, cioè ormai Europa, anche semplicemente se sei un insegnante che si mette una maglietta pro Palestina o appunto manifesta una qualunque divergenza rispetto al pensiero unico imperante, sei passibile di diventare appunto il nemico, il terrorista, e quindi sono dinamiche che appunto hanno delle ricadute anche qua.
Sì, assolutamente, questo controllo eccessivo, questo regime della appunto sorvegliare e punire, veramente, che appunto esiste già, ma le tecnologie moderne permettono di implementare in maniera davvero distopica.
Sì, e nel caso delle città europee anche in situazioni di non conflittualità, cioè un tempo comunque in queste forme asimmetriche di guerra che viene implementata anche appunto sul suolo europeo, la dinamica comunque riguardava delle forme di conflittualità, di divergenza attiva, no? Rispetto all'ordine esistente. Invece adesso chiunque appunto è passibile da un momento all'altro di diventare oggetto di repressione, di persecuzione, di controllo, anche in un regime di bassissima conflittualità.
Senza contare poi le ripercussioni nelle carceri e con le popolazioni vulnerabili, per esempio i migranti. Ovviamente sì, siamo tutti passibili appunto di controllo e sorveglianza e punizione, ovviamente insomma ci sono popolazioni vulnerabili o rese vulnerabili che insomma ne soffrono anche di più.
Sì, poi la sperimentazione di questi sistemi contro il nemico interno naturalmente è esportabile, come sta avvenendo per quanto riguarda le armi che Israele sta sperimentando a Gaza, nonostante il Consiglio per i diritti delle Nazioni Unite chieda la sospensione della vendita di armi a Israele, nonostante anche il pronunciamento di centinaia di avvocati in Inghilterra rispetto alle vendite che il Regno Unito fa ad Israele. Alla fiera di Singapore delle armi, proprio qualche giorno fa, Israele ha presentato tutta un bel catalogo di armi che hanno il vantaggio di essere state sperimentate sul campo e quindi chiaramente a dimostrazione della loro efficacia. E questo è indifferente poi naturalmente alle deliberazioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e alle prese di posizione che ci sono state un po' in tutto il mondo.
Certo, questo assolutamente. Poi insomma il fatto di vendere armi che sono state testate è sempre un più. No, certo, assolutamente, ma per questo bisogna continuare a sostenere iniziative, per esempio l'iniziativa proprio dell'Università di Torino, degli accademici, di quindi interrompere le collaborazioni di ricerca, le collaborazioni di tipo universitario, che portano anche allo sviluppo di questo tipo di tecnologia, le tecnologie della morte, la tecnologia di guerra e del controllo. Nel senso, non si può dire che l'università e la ricerca è totalmente attaccata da questo apparato di guerra, anzi la ricerca in Israele è strettamente legata alla produzione di queste armi, per cui abbiamo dei dispositivi anche in Italia che sono il boicottaggio, insomma il boicottaggio accademico, ma anche appunto fare pressioni, le sanzioni che possiamo utilizzare per contrastare queste pulsioni capitaliste dell'industria militare.
Sì, poi ne parleremo anche nella prossima diretta di questa questione. Quindi insomma io a questo punto ti ringrazio del tuo intervento perché il nostro tempo è scaduto e a risentirci per ulteriori aggiornamenti.
Grazie, speriamo belli.
Speriamo, vista la situazione. Grazie ancora, ciao.
Ciao.